Alla 21ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina a Milano siamo con la regista di uno dei cortometraggi in concorso nella sezione Finestre del Mondo. Carla Valencia Davila presenta Abuelas, un film molto interessante perché, pur essendo un documentario, ha un aspetto molto da fiction, e soprattutto la cosa che mi ha colpito di più ed è la prima curiosità è l'elemento dell'acqua con il quale tu giochi per incrociare queste due storie. L'acqua che all'inizio è il mare, che è l'unico testimone in fondo della morte, tu dici addirittura è l'unico testimone a favore della morte di uno dei tuoi nonni, poi l'acqua che è l'elemento che tu rappresenti, quella del fiume, quando racconti del modo in cui il tuo nonno Remo, un dottore autodidatta, si è curato, e poi riciti l'acqua quando dici che è il posto nel quale tu non sei potuta crescere appunto per colpa della dittatura. Quindi volevo sapere prima di tutto questa scelta.
Perché come succede in dos países.
Io ho lavorato molto con i paesaggi che un po' rappresentavano i due protagonisti e l'acqua è presente in entrambi questi paesaggi, nel nord del Cile, in Iquique, la costa del Cile, a questo mare, un mare molto diverso da quello che conoscevo io, che era un mare diciamo molto turbolento, con molti scogli. E poi l'acqua anche nel sud dell'Ecuador, dove nella città di Cuenca sono presenti quattro fiumi. Io ho fatto una relazione metaforica e anche emotiva. L'acqua per me è un po' come il sangue che unisce questi due paesi del continente, come se fossero un po' le vene che scorrono e che uniscono questi due paesi dell'America Latina. È questa appunto una storia emotiva, una storia importante per me, e d'altro canto io porto anche il sangue di entrambi di questi paesi.
Sì, è proprio questo l'elemento dell'acqua, mi sembrava l'unico che riuscisse a creare una coesione molto forte fra le storie che riguardano la storia, anche poi con la S maiuscola, di due grandi paesi, appunto l'Ecuador e il Cile. Quindi volevo chiederti come pensi che il cinema possa contribuire alla scrittura poi della storia, fra virgolette, con la S maiuscola?
Hay un director
Sì,
cileno.
c'è un regista cileno che è Patricio Guzmán, che dice che un cinema senza documentari, senza film di questo tipo, è come una famiglia senza foto. In effetti, il documentario è fondamentale per mostrare una realtà e una sensibilità particolare del regista. La ricostruzione storica e la ricostruzione politica per me era un aspetto importante da trattare per quanto riguarda la situazione cilena. Sicuramente sono già stati realizzati molti lavori a proposito, ma secondo me è importante continuare a parlare di questo tema perché ci sono ancora molti desaparecidos, molte persone che ancora non si sa che fine abbiano fatto. E quindi era importante questa ricostruzione politica e storica per continuare a riflettere e a parlare di questo tema. Per quanto riguarda invece l'aspetto dell'Ecuador, diciamo che questa generazione si trova un po' a portare avanti la linea dell'America Latina del realismo magico, che è una linea in realtà che oltre a prendere dal realismo magico, prende anche ispirazione da un po' un realismo politico.
E poi in questo film c'è anche la rappresentazione un po' dell'invisibile. Invisibili sono stati, purtroppo lo sono ancora, i desaparecidos. Invisibile è quello che avviene nel laboratorio del nonno. Quindi volevo anche capire come pensi che il cinema sempre più spesso si occupi di questo e cosa secondo te implica questo processo nel cinema attuale.
Credo che tiene che ver con la identità.
Sì, ritengo che questa scelta, questa tendenza nel cinema attuale abbia a che vedere soprattutto con l'identità e con la memoria, avvenimenti passati che ci ritroviamo nel presente quasi galleggiando nel nostro presente. Ritengo che attualmente stiamo assistendo un po' a un abbattersi delle frontiere tra quello che è il fare cinema, il fare documentari e il cinema tradizionale romanzato. Diciamo che adesso si sta più seguendo una linea per cui si vuole raccontare una storia reale utilizzando anche delle metafore, utilizzando delle immagini. Quindi fare anche un documentario in una maniera, diciamo così, più romanzata, più di fiction, proprio perché appunto stanno un po' venendo meno le barriere tra questi due generi di cinema.
Sì, infatti lo spazio un po' della rappresentazione dell'indagine del mondo sta cambiando questa relazione. E l'altro paradosso è che le cose più lontane vengono raccontate anche se poi sono più vicine in una certa maniera.
Creo in este caso en el
sì, io ritengo che il documentario personale possa essere e debba essere anche un documentario universale, nel senso che vi sono degli aspetti universali che sono presenti in ognuno di noi. Ogni essere umano ha una famiglia, ha una relazione con i propri parenti, con i propri nonni, ad esempio. Io ritengo che il documentario personale sia una forma di cinema che si sta sviluppando sempre di più proprio perché dà la possibilità alla gente di identificarsi nelle vicende narrate, e il passaggio proprio dall'elemento personale a quello universale è reso possibile dalla forma in cui riusciamo a raccontare la storia, dalla prospettiva che diamo, dal montaggio. In effetti io riesco a raccontare una storia personale inserendo altri temi, come ad esempio quello politico, che possono essere di interesse universale, appunto.
E ultima cosa, ringraziando moltissimo per la generosità di tempo, una cosa importante di questo documentario è la struttura narrativa, è molto forte, quindi volevo sapere come avevi studiato anche l'uso dei mezzi in base a questa situazione.
Un poco lo che explicava?
Sì, come ho detto prima, ho utilizzato molto le immagini degli spazi, ad esempio da una parte appunto il deserto del Cile che mi permetteva lavorare con questi piani aperti, avevo questo spazio vuoto, molto ampio, arido, che un po' rifletteva l'aridità della morte di questo nonno, del quale tra l'altro io sapevo molto poco, questo nonno che è rimasto lì sepolto nel deserto per 17 anni, e invece dall'altra parte in Ecuador ho utilizzato le immagini di questo bosco, utilizzando delle macro immagini, delle immagini di dettaglio, un po' per rappresentare anche la relazione più vicina che avevo con quest'altro nonno, la mia maggiore conoscenza di lui. Per quanto riguarda il montaggio, diciamo, ho realizzato una specie di opposizione, cioè ho cominciato con la morte di uno dei due nonni e il rinascimento dell'altro nonno, perché diciamo, per chi andrà a vedere il film, si vedrà che appunto a un certo punto uno dei due nonni riesce ad autocurarsi e quindi a diciamo così, rinascere da una malattia che sembrava dovergli procurare la morte immediatamente. E vi è un po' un momento centrale nel film che è un momento di felicità per entrambi i nonni, da una parte per la vittoria di Allende, la realizzazione politica di uno dei due, la nascita della nipotina, e poi alla fine ecco che le due storie si incontrano nuovamente e il film finisce.
E solo una curiosità, l'idea di iniziare con il nastro del nonno, il film, era un'idea iniziale quando ho iniziato a pensare appunto al film, o poi è stata una scelta successiva?
No, è algo che pensai solamente nel...
Sì, la scelta di inserire la registrazione del nonno all'inizio, aprire il film con questa, è una scelta che ha fatto durante il montaggio. Diciamo che inizialmente l'unica idea che aveva chiara era quella dei paesaggi. Perché ha voluto iniziare il film con questo nastro? Perché apre un po' il tema della ricerca della memoria, e questa è la prima ragione. Una seconda ragione è anche che il momento in cui la famiglia riascolta dopo tanti anni la voce del nonno, la voce del padre, è uno dei momenti più forti a livello emotivo di tutto il film.
Ringraziamo moltissimo Carla Valencia Davila, la nostra traduttrice Eva Titton, Giovanna Barreca, Silvio Grasselli, Milano 2011.
Radiocinema.it